capitolo 7, versetto 13. Ovviamente la notizia stamani, e non è una notizia nuova, si sapeva che andava in questa direzione, comunque appesantisce tanto il cuore la situazione che l'Ucraina sta affrontando. Ma attenzione, non è solo l'Ucraina, ma è tutto il mondo, specialmente noi in Europa, perché la situazione non si fermerà lì e andrà avanti se qualcosa non cambia, se non viene fermato o frenato il male. Io non voglio fare un discorso politico, a me non mi interessa la politica e io non ho fiducia negli uomini, però ci sono stati uomini nei secoli che hanno rappresentato concetti buoni, giusti, retti, e ci sono stati uomini che hanno avanzato progetti maligni, questo è senza dubbio, e abbiamo visto nella storia, basta considerare la storia anche degli ultimi 200 anni e ci sono tantissimi esempi, buoni e cattivi. Ma secondo Cronache, quando Salomone diventa re in Israele al posto di suo padre, lui chiede per saggezza. Prima ancora di chiedere saggezza, il Signore si rivela a lui e dice nel versetto 12, qui dice: poi l'Eterno apparve di notte a Salomone e gli disse: ho esaudito la tua preghiera e ho scelto questo luogo per me come casa di sacrifici. La sua preghiera per quanto riguardava il tempio che lui avrebbe costruito. Suo padre, Dio aveva messo in cuore di Davide di preparare il materiale per la costruzione di un tempio a Gerusalemme, e Salomone ha costruito il tempio e Salomone ha dedicato il tempio e ha pregato al Signore. E il Signore dice, quando chiuderò il cielo e non ci sarà più pioggia, o quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, o quando manderò la peste fra il mio popolo, allora Dio dice: ci saranno dei momenti quando io dovrò intervenire nella vita del mio popolo per riattirarli a me, perché si saranno sviati dietro a falsi dei o allontanati da Dio e dalla sua volontà. E Dio avrebbe mandato poi, e lo ha fatto nella storia dell'Antico Testamento, queste circostanze negative per spingere il suo popolo al ravvedimento e alla preghiera. Ok, ora mi viene in mente questo versetto, ti spiego perché. Il versetto 14: se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Ora, specificamente Dio sta parlando alla nazione di Israele, specificamente, che a loro era stato dato il paese, il territorio di Israele, del Canaan, perché Dio ha scelto di creare un popolo per il suo nome, attraverso il quale poi sarebbe nato il Redentore del mondo, Gesù Cristo. E Gesù infatti in futuro regnerà da quel luogo, ma su tutta la terra. Specificamente questi sono avvertimenti alla nazione di Israele, però mi è venuto in mente questo brano perché io so che anche per il credente oggi che si rivolge al cielo in preghiera perché è afflitto, io so che Dio risponde dal cielo. Noi abbiamo promesse in altri posti nelle scritture, solo che come lo aveva detto il Signore in questo versetto, è molto conciso nell'espressione che lui esaudisce le preghiere. Qui quando dice il mio popolo, il quale è invocato il mio nome, sul quale è invocato il mio nome, quindi su Israele in quel caso, ma noi siamo cristiani, noi apparteniamo a Cristo, siamo i figli di Dio, il nome di Dio è su di noi anche. Quindi la Chiesa di oggi, attenzione, non equivale all'Israele dell'Antico Testamento, ma il Dio dell'Antico Testamento è lo stesso Dio del Nuovo Testamento. E come Dio ascoltava le preghiere del suo popolo prima, così Lui ascolta le nostre preghiere oggi. E quindi io ho voluto stasera considerare questo. Andiamo al Signore in preghiera, umiliamoci, preghiamo, cerchiamo la faccia di Dio, torniamo indietro, magari consideriamo le nostre vie, il Signore cosa ci sta insegnando, e se queste cose non stanno accadendo, non credo, per peccati nostri propri, comunque il Signore vuole insegnarci che noi dobbiamo dipendere da Lui per affrontare qualsiasi difficoltà, e dobbiamo noi essere certi che Lui ascolterà dal cielo, perdona il nostro peccato e guarisce il nostro paese. Quindi stasera vogliamo pregare per il paese dell'Ucraina, ma noi siamo cresciuti, io sono cresciuto con un padre che aveva 7, 8, 9, 10 anni durante la Seconda Guerra Mondiale, un'esperienza che, ringraziando Dio, sono 70 anni che non, più di 70 anni che non c'è una guerra simile in Europa. Ci sono stati dei momenti di tensione nei decenni, ma non così come stiamo vedendo oggi, con un'aggressione, un'invasione di un altro paese, di un paese sovrano. E quindi non voglio dire che ho timore, perché confido nel Signore, ma io credo che sia la cosa giusta pregare. Certamente io ho un figlio che fa l'esercito, ho un nipote che è nell'esercito, lei ha i figli che abitano in questo momento, la famiglia di Yuri abita in Ucraina. Noi dobbiamo pregare come Chiesa per il posto. È già giorni che io prego, ma stasera volevo concentrarmi un po' su questo, e questo era il brano. Volevo ora aprire al Nuovo Testamento, in Ebrei, capitolo 4, e questi versetti sono direttamente esortazioni per noi di venire davanti al Signore. Guardiamo cosa dice il versetto 13: e non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui. Fermo un attimo. Stamani ho letto questo brano e ho detto: Signore, Tu vedi ogni cosa. Non vi è una creatura nascosta agli occhi di Dio. E Dio vede quello che sta succedendo in Ucraina e qui in Italia e in tutti i posti del mondo. Ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Questo versetto ci insegna che non possiamo nascondere nulla a Dio. Lui vede ogni cosa. E poi aggiunge: noi dobbiamo rendere conto. Senti, io darò conto a Dio per quello che ho fatto nella mia vita. Grazie a Dio, per il mio peccato non dovrò rendere conto, perché Gesù Cristo ha reso conto per me, per il mio peccato. Ma comunque, da credente, io renderò conto per le mie opere al tribunale di Cristo, ma tutti gli uomini e le donne daranno conto a Dio. Qui c'è scritto: tutti daranno conto a Dio. Quelli che non sono salvati daranno conto anche per il loro peccato. E Apocalisse capitolo 20 descrive qual è la fine di quelli che non sono salvati, purtroppo. Ma quello che mi consola da questo versetto è: Dio c'è, Lui vede, e gli uomini daranno conto a Lui per quello che fanno. E quindi c'è un giusto giudice. Ancora Dio non ha giudicato. Attenzione, ci sono due grandi giudizi. Uno è accaduto nella croce, e quell'altro sarà per quelli che non hanno accettato quello che Cristo ha fatto sulla croce. Chi rigetta il giudizio che è venuto su Cristo al nostro posto avrà loro poi il giudizio alla fine del millennio, alla fine del regno di Cristo, quando tutti dovranno dar conto. La mia consolazione non è che loro saranno giudicati, non è questo il mio desiderio, ma che Dio vede e comunque Lui il male lo giudicherà. Intanto io posso concentrarmi su quello che dice il prossimo versetto: avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione, cioè noi possiamo rimanere fiduciosi perché abbiamo un sommo sacerdote. Un sacerdote significa uno che intercede per l'uomo a Dio, e noi ce l'abbiamo uno che intercede per noi, Gesù Cristo. Infatti, versetto 15, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Quindi Gesù è uno che è toccato con le nostre infermità. Lui ha sofferto, lui è stato maltrattato, lui è stato rigettato, lui è stato colpito ingiustamente, lui è stato odiato. Lui è stato afflitto per noi, e quindi lui può simpatizzare con le nostre difficoltà. Quando noi attraversiamo una difficoltà, c'è almeno, se nessun altro, c'è sempre uno che può simpatizzare con le nostre infermità, con le nostre debolezze, con le nostre difficoltà, con le nostre tristezze, ed è Gesù Cristo. E questo ci può dare fiducia e di non essere disperati. E quindi il versetto 16 dice: accostiamoci dunque. Il dunque fa riferimento al fatto che Gesù Cristo può simpatizzare, lui è il nostro gran sommo sacerdote, lui sarà il giudice di tutta la terra, agli occhi suoi è tutto scoperto, e quindi dunque, basato su chi è Gesù, allora noi, e quello che lui ha fatto per noi, fammi inserire, allora dunque accostiamoci, entriamo con grande fiducia, con grande franchezza nella stanza del trono di Dio. E io stamani con grande franchezza sono entrato davanti al Signore chiedendo Lui di intervenire in questo caso. Io so che prima di me già è un bel po' di tempo che gli ucraini pregano. Io so, la settimana scorsa, un paio di settimane fa, c'era proprio un giorno dedicato alla preghiera in Ucraina. E non pensiamo che Dio non esaudisce quelle preghiere, che Lui non le senta. Lui le sente. Guardiamo, continuiamo nel versetto 16. Accostiamoci dunque. Quindi questa è un'esaltazione, questo è un comando, è un imperativo. Andiamo dal Signore con le nostre richieste. Accostiamoci dunque con piena fiducia. Perché? Perché abbiamo un sommo sacerdote, perché lui ha sofferto come noi senza però peccare, senza venir meno. Lui è stato messo alla prova e ne è uscito sempre vittorioso. E quando noi siamo messi alla prova, possiamo uscire vittoriosi perché lui ci può dare la sua grazia. Guarda cosa dice: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. La grazia è un termine che da credenti noi usiamo e forse non ci rendiamo conto cosa significhi. La grazia è una cosa data gratuitamente a noi, questo è il termine grazia. Ma è una potenza di Dio, è una fortificazione da parte di Dio, il trono della grazia. Quello che ci serve nella vita è sempre una cosa, soltanto è la grazia di Dio. Senza la grazia di Dio non c'è rapporto con Dio. E senza la grazia di Dio non potremo mai essere vittoriosi in questa vita. Abbiamo bisogno della sua grazia, e la grazia di Dio è la sua fortificazione, che Lui dà gratuitamente a tutti quelli che vengono da Lui in fiducia, in fede, dipendendo su di Lui. E quando noi andiamo davanti al trono di Dio con piena fiducia, Lui ci fortifica, il trono della grazia, affinché otteniamo misericordia. cioè non otteniamo quello che ci meritiamo. E io dico al Signore: Signore, abbi misericordia di questa situazione, perché l'uomo non si merita altro che distruzione, perché l'uomo macchina il male. Noi desideriamo l'intervento di Dio, ma desideriamo la sua misericordia, non la sua giustizia. Perché se Dio dovesse intervenire in giustizia, tutti noi saremmo annientati. Ringraziamo Dio che Gesù ha preso il nostro giudizio. E noi possiamo chiedere per misericordia da parte di Dio. Io quando prego per l'Italia, io chiedo misericordia. Signore, abbi misericordia di questo paese, perché abbiamo bisogno di misericordia. Io ce l'ho, io ho bisogno di misericordia. L'Ucraina ha bisogno di misericordia, la Russia ha bisogno di misericordia. E ricordiamoci che in Russia ci sono persone che non sono malvagi, e quindi anche lì ci sarà sofferenza andando avanti. E queste sanzioni che faranno contro la Russia avranno un effetto anche su di noi e anche su di loro, cercando di spingere questi uomini capi di governo di cambiare il loro modo di agire. E quindi noi abbiamo bisogno di misericordia, e lo troviamo, qui dice lo otteniamo e troviamo grazia. Il trono è il trono della grazia, ma noi otteniamo misericordia, cioè non ciò che ci meritiamo. Dio tratta con noi in un modo benefico, con la sua misericordia, ma poi aggiunge la grazia, ci dà la fortificazione, ci dà la forza che ci serve per ricevere aiuto al tempo opportuno. Tutti questi concetti si sovrappongono, sono tutti collegati, sono tutti, significano tutti un po' la stessa cosa: aiuto e grazia e misericordia e fede vanno tutti insieme. E qui dice: accostiamoci al Signore. E quindi stasera ho voluto considerare questo. Mi ricorda il momento in particolare in Isaia 37, che nella nazione di Israele c'era un re, Ezechia, che fu minacciato da un dittatore, un re siriano, in Isaia 37, è riportato anche in altri brani, anche in Secondo Re 18 e forse anche in un altro, ma in Isaia 37 è riportato anche la lettera che il re Sennacherib scrive ad Ezechia. Ed Ezechia prende la lettera, che è una lettera che viene dal re siriano, che è una minaccia, cioè io sto per venire là e vi sto per distruggere, arrendetevi totalmente altrimenti io vi distruggo, e vi distruggo lo stesso. E Ezechia, il re di Israele, che era stato un re buono, un re che temeva l'Eterno, lui, nel versetto 14, Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri e la lesse. Poi salì alla casa dell'Eterno e la distese davanti all'Eterno. Quindi Ezechia pregò l'Eterno dicendo: O Eterno degli eserciti, Dio di Israele, che siedi tra i cherubini, tu sei Dio, tu solo, di tutti i regni della terra. Tu hai fatto i cieli e la terra. Porgi il tuo orecchio, Eterno, e ascolta, apri i tuoi occhi, o Eterno, e vedi, ascolta tutte le parole di Sennacherib che ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. In verità l'Eterno, il re di Siria, hanno devastato tutte le nazioni e i loro paesi, hanno gettato nel fuoco i loro dei, perché quelli non erano dei, ma opera di mani d'uomo, legno e pietra, per questo li hanno distrutti. Ma ora, o Eterno, Dio nostro, liberaci dalle sue mani affinché tutti i regni della terra conoscano che tu solo sei l'Eterno. Aveva detto Senacarib al re Ezechia, lui ha detto: io ho distrutto tutti gli altri paesi del mondo e i loro dei non ti hanno salvato, non li hanno salvati dalle mie mani, e il tuo Dio non ti salverà dalle mie mani. E questa era la lettera. E lui, quindi Ezechia, prende la lettera, va nella casa di Dio, apre la lettera e prega al Signore. E lui dice: Signore, quell'altri dei non erano veri, erano fatti dalle mani degli uomini, erano pietra, legno, erano statue, ma tu sei il vero Dio, intervieni affinché il mondo sappia che tu sei il vero Dio. Ora, la nostra preghiera dovrebbe essere, anche questo io credo, applicabile. Ucraina non è Israele, ma neanche Israele oggi è Israele dell'Antico Testamento, perché ovviamente loro hanno rigettato Dio. Ma ci sono credenti in Israele, e cioè in Ucraina. E noi desideriamo la misericordia di Dio in questa situazione. Quando durante la Seconda Guerra Mondiale i giapponesi andarono in Cina e incominciarono a tagliare le teste, il mondo ha girato le spalle. E quando Mussolini è andato in Etiopia e con quel carro armato, quell'unico uno o due carri armati che avevano, sono andati sopra a quelle case di paglia, il mondo non ha detto niente. E poi Hitler è andato in Polonia e la gente ha cominciato a rendersi conto che forse qui saremmo tutti fatti fuori se non interveniamo. E allora c'è stato quel grande sforzo mondiale per frenare il male. Ora non sto dicendo che gli alleati erano retti e giusti in ogni cosa, ma lì evidentemente c'era il maligno dietro a quel lato, con la sterminazione proprio totale del popolo ebreo e con tutte le stragi che stavano accadendo durante la Seconda Guerra Mondiale. E a volte le guerre vanno fatte proprio per frenare il male. Noi speriamo che non ci avvicineremo a quel livello di conflitto, ma preghiamo che non avvenga, per semplice misericordia da parte di Dio sull'umanità. Questa è la mia preghiera stasera per questo. Vogliamo andare ora a Primo Timoteo e poi concluderemo con il Salmo 33. Primo Timoteo. Esorto dunque, capitolo 2, esorto dunque, prima di ogni cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e dignità. Dio dice alla sua Chiesa di pregare per i capi di Stato affinché loro governino in modo retto e giusto per il bene del popolo e affinché tutti noi possiamo vivere una vita quieta in ogni pietà e dignità. Questa è la volontà di Dio e lui ci dice di pregare per questo. Questo infatti è buono e accettevole davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Vi è infatti un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti. E quindi Dio vuole che tutti siano salvati e noi dobbiamo pregare affinché, pregare per i nostri capi di Stato affinché possiamo vivere la vita quieta e evangelizzare il mondo. Un po' difficile evangelizzare il mondo quando stanno veramente volando i palazzi per l'aria. E quindi vogliamo pregare che questa situazione possa essere fermata dalla mano del Signore, ok? Ora apriamo al Salmo 33 e concluderò con questo. Tutto questo concetto è partito stamani quando pregavo, leggevo la mia lettura quotidiana, avevo deciso di leggere nei Salmi qualche capitolo, ho letto il Salmo 32, ho trovato anche un versetto 7, un versetto bello. Davide dice in Salmo 32, versetto 7, dice: tu sei il mio luogo di rifugio, tu mi preserverai dall'avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Ho scattato una foto di questo versetto e l'ho mandata a mio figlio, perché lui ora è nell'esercito, lui mi chiama tutti i giorni: babbo, hai visto quello che hanno detto sul telegiornale, eccetera. E gli ho mandato questa, la foto di questo versetto che avevo letto stamani. Ma poi ho continuato a leggere nel capitolo 33, tutto il capitolo è una consolazione. Guarda cosa dice il capitolo 33, non farò commenti, il Salmo stesso parla chiaro: esultate, o giusti, nell'Eterno, la lode si addice agli uomini retti, celebrate l'Eterno con la cetra, cantate a Lui con l'arpa a 10 corde, cantategli un cantico nuovo, suonate abilmente con giubilio, come si dice? Giubilio? Come lo dici te? Giubilo. Fammi vedere. Con giubilo, ok, scusa. Se la leggevo bene, la pronunciavo bene. Versetto 4. Perché la parola dell'Eterno è retta e tutte le sue opere sono fatte con fedeltà. Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena della benignità dell'Eterno, i cieli furono fatti per mezzo della parola dell'Eterno e tutto il loro esercito mediante il soffio della sua bocca. L'esercito sta parlando degli angeli e delle stelle. Egli radunò le acque del mare come in un mucchio e ripose gli abissi in serbatoi. Tutta la terra tema l'Eterno e tutti gli abitanti del mondo stiano davanti a Lui con timore, poiché Egli parlò e la cosa fu, Egli comandò e la cosa sorse. L'Eterno fa fallire il piano delle nazioni e annulla i disegni dei popoli. Ecco dove volevo arrivare. E io ho pregato stamani e continuerò a pregare questo: Signora, Signore, annulla i disegni maligni di questi che vogliono terrorizzare il mondo. Fai fallire i piani delle nazioni che sono contro la tua volontà. Il versetto 11: il piano dell'Eterno dimora per sempre e i disegni del suo cuore per ogni generazione. Beata la nazione il cui Dio è l'Eterno, beato il popolo che Egli ha scelto per sua eredità. L'Eterno guarda dal cielo, Egli vede tutti i figli degli uomini. E questo mi consola. Dio guarda dal cielo, Lui vede. Non siamo nascosti ai Suoi occhi, quello che abbiamo visto in Ebrei capitolo 4. Dal luogo della sua dimora Egli osserva tutti gli abitanti della terra. Egli è colui che ha formato il cuore di tutti, che comprende tutte le loro opere. Il re non è salvato da un grande esercito. Il prode non scampa per la sua grande forza. Il cavallo è una speranza vana per salvare e con la sua grande forza non può liberare alcuno. Non importa quanti carri armati entrano, Dio è più forte. Ora non sappiamo quello che sarà, ma sappiamo che Dio è più potente e Lui può. Ecco, versetto 18, ecco l'occhio dell'Eterno è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benignità, per liberare la loro anima dalla morte e per conservarli in vita in tempo di fame. L'anima nostra aspetta l'Eterno, Egli è il nostro aiuto, è il nostro scudo. Sì, il nostro cuore si rallegrerà in Lui, perché confidiamo nel Suo santo nome. La Tua benignità, o Eterno, sia su di noi, perché abbiamo sperato in Te. Ci sono tante belle cose in questo Salmo. Ma per renderlo molto semplice, quello che l'uomo macchina, Dio è più forte di tutto quello. Non dobbiamo temere quello. Non dobbiamo temere la guerra. Temiamo il Signore e abbiamo fiducia in Lui. E vediamo quello che Lui farà. Sappiamo che comunque quello che Dio fa è buono e giusto. Dio non fa, non sono le opere di Dio queste guerre, questo è certo. Ma Dio sa comunque portare tutto e fa girare tutto nel bene. E quindi confidiamo in Lui, speriamo in Lui, okay? Come dice il Salmo 33 versetto 22. E vogliamo concludere in preghiera stasera, e voglio chiedere